Welcome back to the program. Three, four, one, two.
Let me tell you how it will be.
Stop the presses!
E eccoci in studio.
Benvenuti tutti.
Anche questa settimana siamo
Track 01
onde quadre. Siamo qui, io sono Elia. Poi c'è Kike là dietro la regia, come al solito. C'è il nostro amico Franz Lamarghi ancora. Sì, ciao, salutata. Questa è una puntata un po' speciale. Siamo al di fuori dei schemi della nostra trasmissione. Ma
da un po' che ascoltate i nostri colleghi.
Ma comunque, in ogni caso, prima qualche i contatti per i nostri colleghi li diamo lo stesso. Perché
giustamente,
no, cioè, nel senso, bisogna fare comunque, come si dice,
social.
Sì, vabbè, comunque, insomma, Facebook, Track01, mi raccomando, non siamo quelli spagnoli, quelli messicani, siamo sempre noi, quelli del Politecnico, e poi, vabbè, insomma,
c'è
sito.
La mail, sempre Track01,
OQ.
gmail.com e anche per tutti i podcast, insomma, immagino sarete lì ascoltandoci adesso.
www.ondequadre.polito.it con tutto il materiale necessario. Mentre invece oggi, dico, è speciale perché oltre a essere, diciamo, fuori dal nostro campo, diciamo, temporale, perché abbiamo un ospite un po' particolare che ci introdurrà un, come abbiamo chiamato il, non io, la Repubblica, altri, il bluesman, come è originale, dei tempi moderni, insomma, un nuovo. Ma io direi di introdurlo con la sua musica
direttamente sentiamolo, vediamo chi riconosce.
Ci facciamo accompagnare da questa canzone, Stella Magica, che parte così proprio.
Oh yeah yeah yeah, eh, eh. Oh yeah yeah yeah. Solo in questo mare, nuota zitto senza respirare, nuota zitto che da rinunciare a un po' di cose senza le quali smetti di tormentarti se non ci riesci, di complicarti la vita, sudore e fatica, complimenti ed ovazioni, amicizie e tradimenti, amori facili e denti stretti, sole e gelosia. Come quando dici lascio tutto e vado via, e invece non lasci niente, no, tutto nella tua mente, e poi lo sai che almeno vai anche con te, sogni insieme alla realtà. Troverai la tua stella magica, sai, lo sai, lo sai. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
E per chi non l'avesse riconosciuto, questa è Buzzilao che ci è venuto a trovare. È giusta la pronuncia?
Buzzilao.
Buzzilao, vedi, io sapevo che qualcosa avrei sbagliato.
Ma è interpretazione.
Eh beh, io mi sono permesso, sai, in una, che so, un accento campagnolo americano, Buzzi, non so. Buzzilao con noi, ciao. Bazzi.
Ciao a tutti.
Ti chiamerò Bazzi o
Bazzi?
Bazzi, ma Bazzi è una, cioè Bazzi è una sorta di nome, là una sorta di cognome o
guarda,
è...
deriva dal mio soprannome, che ah, è Albuzzo.
Ok.
Nome vero Alberto, okay. Soprannome Albuzzo, giocando con Bazzilao. L'ordine delle lettere diventa Bazzilao.
Ho capito. E niente, noi, come abbiamo detto, come si dice, bluesman dei nostri giorni. Beh, no, dei nostri giorni sembra quasi de no altre, cioè no, invece come dice il nuovo blues, cioè del nuovo tempo, come dice, no, è stato definito dalla Repubblica di Torino,
ultima
di ultima generazione, citato esattamente. E te questa ricerca, diciamo, di questo genere riscoperto in un certo modo, soprattutto in Italia, in questo, sì, diciamo, dove ti è venuto fuori? Cioè, come mai il genere?
Ah, da sempre. Così sono sempre stato attratto dal blues, da quando ero più piccolo.
Ma è un discorso di proprio piacere musicale anche nell'ascolto? È proprio, non so, viene da esperienze di vita? Non so, sei andato a raccogliere il cotone, cioè nel senso...
No, in realtà no, il cotone, al cotone non ci sono arrivato, però sono sempre stato attratto da queste sonorità un po' sinistre, perché poi alla fine il blues si serve di quella che è la nota stonata, sai, no? La stonata della pentatonica a me mi ha sempre attratto. Quella imperfezione, sì, diciamo, che genera poi il sound del blues, che però diciamo che all'inizio l'ho ritrovato in tante cose anche magari più rock, come Jimi Hendrix, i Deep Purple utilizzavano il blues per poi farlo arrivare ad altre sonorità, e poi negli anni ho anche approfondito il blues, quello vero, quello roots.
Se dovessimo dire,
sì, appunto, no, però analizzando da dove vieni, raccontaci un po', immagino, non sei nato come un cantautore magari direttamente su questo stile, o sempre ti sei mosso dentro questo sound? Qual è stata l'evoluzione di Buzzilao?
Ma io nasco chitarrista, quindi da bambino ero attratto da questo strumento, ho cominciato a cercare di esprimermi con una chitarra in mano, ma già a 6-7 anni.
Quindi, un precoce, diciamo, proprio perché hai 7 anni.
Ma sì, musicalmente parlando, sì, già da bambino strimpellavo le mie cosette.
Ma perché c'hai delle, diciamo, figure attorno a te che hanno sempre suonato, magari musicisti in famiglia?
Mio padre era chitarrista, per hobby.
Fa sempre tanto.
Sì, tra l'altro lui ha studiato qui al Politecnico 30 anni fa.
Ah, hai visto, quindi c'è qualcosa che ritorna.
Quello che non ha fatto lui lo sto facendo io adesso.
E quindi, insomma, ecco, dicevi, subito da bambino la passione per la chitarra, e poi in studi, cose, hai confermato questa cosa, oppure magari sei passato, non so, che tipo...
Di, cioè, studi?
Sì, no, beh, non perché mi interessa studiato meno, ma nel senso, se è una cosa che hai sempre coltivato con una certa linearità, oppure se è una cosa che hai riscoperto poi lungo la strada.
Ma ho sempre cercato di tirar fuori dalla chitarra quello che... potesse esprimere al meglio quello che io in primis volevo tirar fuori, e quindi no, studi particolari no. Ho fatto poi qualche studio in gioventù, quindi so leggere la musica, forse scriverla non me lo ricordo più, però diciamo che un po' di studio l'ho fatto, però non credo che abbia influenzato così tanto il suono a cui mi rifaccio sempre quando prendo una chitarra in mano, nel senso sono un po'
alternativo da quel punto di vista. Me è uno studio di tecnica non serve assolutamente a niente.
No, infatti
se non ti appaga.
Certo.
No, io che una chitarra che te la porti da sempre, sempre, diciamo, tutta la tua vita. Infatti è un, diciamo, un mezzo come tanti la usano gli strumenti musicali per aiutarti a vivere.
Certo, è una
e il blues
di vita.
C'entra anche con queste cose.
Lei non tradisce mai, eh. In tutte le situazioni lei è sempre lì.
E invece la voce l'hai, ce l'hai aggiunta dopo? Una parte che hai scoperto poi, o invece hai sempre...
Quasi parallelamente, sì. Ho cominciato a canticchiare canzoni di Pino Daniele, mi ricordo. Ero bambino, avevo questa...
Che nel ramo, diciamo...
Eh sì, perché poi ero sempre attratto da quella sonorità lì. E quindi poi da bambino, sai, è una voce molto acuta. Quindi arrivi a fare quello che faceva lui. Adesso non ci riuscirei già più.
Certo. Anche se però mi pare di aver capito che o in collaborazione, ma sei uscito con una cover di Pino Daniele.
Sì,
sì, so pazzo, non sbaglio.
È successo, sì.
E esatto. In più appena adesso ha fatto un nuovo album. Che tra l'altro sono i pezzi che ci stai presentando. Io passerei, vorrei continuare ad ascoltare un
altro pezzo. Hai ragione,
poi
io mi perdo in chiacchiere. Però effettivamente forse se ci consegniamo alla musica effettivamente siamo qui per questo. Quindi darei, dici magari tu il titolo direttamente del prossimo pezzo, che è sempre del nuovo CD Hula, no?
Hula, esatto.
Questo lo
che ne parleremo.
Questo l'hai detto perfetto. Questa canzone invece si chiama Ora che è il primo singolo estratto del videoclip. Il primo estratto da appunto questo primo disco Ula. Quando senti che sei mobile nei tuoi sé, guardi in basso un po'.
Credi
grosso.
Questo era un altro pezzo, il primo singolo, diciamo, dell'album Hula, nuovo uscito da poco periodo. adesso parlo come Kike lo spagnolo. E niente, quindi dobbiamo parlare a questo punto entrare un po' meglio in questo CD che mano a mano ascolteremo, per i pezzi, diciamo, riproponibili in questa formazione singola più che singolare.
Ma puoi iniziare, esatto, anche parlando di questo pezzo.
Esatto, cioè, infatti, sì. Magari qual è diciamo, perché ho visto, è molto un imparare verso un'altra persona, oppure una persona in particolare, quella a cui parli, o l'ascoltatore in generale? Non so se. Poi dipende.
Bella domanda. Credo sia all'ascoltatore in generale, ma anche a me stesso. Un po' come guardarsi allo specchio. Su questa canzone penso sia un po' così.
Questo sarebbe il single, diciamo, dell'album?
Sì, il primo.
Il primo. E allora, quindi, nelle tue canzoni generalmente, mi pare di capire, è molto un discorso introspettivo, quindi una ricerca di un dialogo interiore. E quanto magari allora a questo punto dialogo, se c'è effettivamente, ti aiuta in un certo modo, oppure se è un esercizio, oppure insomma, ecco, voglio capire che tipo di valore ha questo tipo di...
A me piace dire che... Le mie canzoni che mi scrivo, che poi propongo ovviamente agli altri, ma in primis a me stesso, hanno un valore appunto meditativo, riflessivo e in certi casi anche curativo, nel senso è un po' un'automedicazione,
autocontemplazione,
sì, assolutamente. Di sicuro è raro che magari è raro che propongo qualcosa che non sia filtrato in prima persona da me, quindi sì, è comunque il frutto di una, appunto, autocontemplazione.
Vabbè, questo è
della linea comunque di tutto l'album.
Sì, principalmente sì, è un po' un punto di arrivo a livello anche spirituale, nel senso di un percorso tra diversi alti, bassi, belli, brutti, un po' di tutto, insomma.
Ma i pezzi, diciamo, quanto ti sei messo in generale a costruire questo album? Nel senso, perché essendo tanti cantautori, diciamo che iniziano a fare pezzi, questi pensieri li lasciano poi in un cassetto, poi li riprendono, così. Quanto diciamo, va dietro questo album?
Ma guarda, ci sono certe canzoni che ti metti lì ed escono fuori così e le tieni così per sempre e non hanno bisogno di cambiare neanche una parolina. Ci sono altre invece canzoni che tu ce l'hai in testa, arriva qualcosa, poi aspetti 6 mesi e arriva un'altra frase,
evolvono. Aspetti, con te.
Certo, se produci canzoni sempre restando fedele a questa diciamo linea qui di dire qualcosa che in cui te credi molto, per me questo è imprescindibile. Non riuscirei, per timidezza, non per altro, ma non riuscirei mai a cantare di qualcosa che non mi appartiene.
Giusto. Ma quanto di te conosciamo in questo album, a livello, nel senso, ci sono pezzi che hai scritto 10 anni fa?
No, in realtà di questo album stiamo parlando di un anno e mezzo, non andiamo più indietro.
Ok.
Sì. È fresco, diciamo.
Fresco.
È roba...
pensieri sono contemporanei.
È roba fresca.
Fresca.
E a questo punto dicevo, quindi al di là della dinamica, nel senso, ma il motore che fa partire e dire ok, adesso mi sta uscendo un pezzo della serie, è un quando vivi una certa esperienza, magari, oppure un qualcosa che ti, sai, dico, questa cosa me la voglio dire, devo trovare un modo di dirmela, oppure...
Certo, ma guarda, sempre per il solito discorso di andare sempre più vicino incontro a quella che uno può chiamare verità. Mm-hmm. Può succedere in qualsiasi momento.
Chiaro.
Non è di sicuro costruita. Poi può succedere magari da un esperimento chitarristico che... evoca qualcosa che è dentro di te, che deve uscire in qualche modo ed esce fuori.
Certo.
Con un riff di chitarra e poi lì ci costruisci tutto il resto. Magari un'altra cosa esce fuori da una frase o da...
Ma sai, io intendevo più una cosa di tipo...
Che il nostro caro Elia è molto affascinato dal processo creativo. Sì, però no, sono domande molto difficili.
No, è vero, è vero, no, scusate. No, ma sai, perché a me interessa...
Mi piacciono.
A me interessa perché nel momento in cui tu, sai, fai questa operazione dell'utilizzare la canzone anche per autointerrogarti, no? E, in un'esperienza che in un certo senso ha senso a prescindere, ok? Però ci sono alcune cose... che uno certe volte non gli viene di dirsi, come ti vorrei dire. Cioè, certo, sono argomenti che uno non vuole trattare. Allora mi chiedevo se tu utilizzavi proprio la musica anche un po' per forzarti ad alcuni argomenti, e quindi in un certo senso non diventa un oggi sono triste, faccio una canzone sull'essere triste, o adesso non è, non voglio banalizzare, però non dire, sai, no, c'è questa cosa nella mia vita che voglio trattare.
Bravo, fa delle belle domande. Quello... questa è veramente una domanda azzeccata. No, è vero, perché... mi sono perso.
Questa è così, così va. No. Va bene, allora se ti sei perso puoi cantare se vuoi.
Se ti sei perso ti possiamo dare un attimo di autocontemplazione e riflessione e ci sono un altro pezzo.
Se ti sei perso puoi cantare se vuoi, perché io ammetto i miei limiti nella complessità.
No, in realtà è vero, nel senso che ci sono certe canzoni che le canti ma non te le dici, e quindi sono certi argomenti di cui non parli però canti. Può capitare, sì, capita spesso. E quindi quello è un modo per esorcizzare. Un po'. Adesso mi è venuta l'R motion, non so come mai.
Vabbè, ma
diciamo, la chitarra.
Non abbiamo niente contro. Non abbiamo niente contro l'R motion. Va bene, allora io direi che ci affidiamo alla prossima canzone.
Vogliamo un altro
che
pezzo.
Nel frattempo che fai il cambio di chitarra. Sì, perché
adesso ci presenta.
Ci presenta uno strumento di cui poi magari successivamente
dopo parliamo perché
in parte è permeato con l'esperienza, diciamo, di viaggio, di anche scoperta che ha intrapreso il nostro artista di oggi. E io la consegnerei semplicemente al suono e poi magari ne parliamo in maniera.
Comunque devo dire che è particolare bella. E non la conoscevo io prima. Un piacere. Pronti tutti? Questo che suoneremo adesso, come si chiamerà?
Suonerò una canzone non mia.
Ok.
Suonerò una canzone di Bob Marley.
Ottimo. Conosciuta da tutti sicuramente.
Ma sì.
Sì, credo proprio di sì. Si chiama No Woman No Cry.
No
cry, woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry.
Magnifica cover che ci ha fatto,
ci ha consegnato
Bob Marley, ci ha consegnato una bella versione ormai di una canzone molto conosciuta sicuramente da tutti i nostri spettatori, e se la saranno ben goduta. E questo strumento che abbiamo sentito, che cos'è?
Questa è
una chitarra cicciona.
È una chitarra un cicciona. Chiama Weissenborn.
Weissenborn. Allora ci devi parlare per forza. Dove viene questo strumento? Che caratteristica? Perché ti piace il suo suono? L'hai scelto? Come è arrivato alla tua vita questa?
Allora, questa è una chitarra. Innanzitutto è un tipo di lap steel. Mm-hmm. Ovvero lap deriva da grembo. Ok, quindi deriva proprio da quelle chitarre che usavano nelle Hawaii all'inizio del Novecento. Principalmente le donne, non tanto i maschi. A fine giornata si mettevano davanti al mare a
picnic,
a sfonicchiare queste lapsi. Esatto.
Ed erano enormi, tra l'altro.
Ed erano o enormi o anche molto piccole. C'erano diversi tipi. Ora, non sono il miglior esperto
no,
al mondo di lapsi, però
io meno di te probabilmente, però ho visto solo foto con robe grosse.
Anche tanto
zona meno. Hawaii, diciamo.
Hawaii
grigliata 1900. Ottimo.
Esatto. Poi c'è stato questo liutaio tedesco che si chiama appunto Weissenborn, è stato all'Hawaii, ha detto: caspita, interessante questo strumento. Si è trasferito in California e ha cominciato a costruirne di questo tipo qua, acustiche. Quindi sono praticamente delle chitarre acustiche che invece di avere un manico normale hanno praticamente la cassa risonante anche sotto il manico. Quindi riescono ad avere appunto questa lunghezza di suono diversa da una chitarra normale. E poi si suona con questa barra di metallo che...
molto diciamo, American.
Molto American, e non hai le note prestabilite, nel senso sei tu che... che tu che vai a slidare sulle corde
a scegliere.
Che invece vi sono strumenti leggermente diversi da quegli specie di anelli, quei tubi, sai, che si utilizzano anche, che sono tipo dei tubi che si mettono sul dito.
Quello è lo slide. Quello non so come si chiama esattamente.
Non so io neanche il nome.
Quello si usa sulle chitarre normali.
Infatti, cioè, sì. Boh, magari perché non so.
Per slidare sulle chitarre normali, diciamo.
Giusto.
Vabbè, ogni tanto mi lancio in queste cose. E quindi niente, vabbè, al di là dell'origine della chitarra, che è sicuramente interessante, ma dove l'hai incontrata te? Diciamo, c'è stato un momento, un viaggio, una cosa specifica dove un artista che la usava? Com'è che ti è? Perché la chitarra, sai,
certo,
ce l'avevi da quando avevi 6 anni, abbiamo detto,
sì.
E magari è quella
questa
che si
trova.
Questa è arrivata dopo.
È arrivata dopo, sì, perché tra i tanti artisti della scena alternative blues e reggae anche, che mi piacciono molto in giro per il mondo, tra cui John Butler, Ben Harper, è forse uno dei più famosi che la usa ai giorni nostri, e mi aveva sempre un po' catturato sia l'occhio che l'orecchio questa chitarra qua, però non avevo mai avuto, diciamo, quello stimolo in più per mettermi a imparare, però mi aveva sempre un po' attratto. È successo che poi in Calabria, mio paese di origine, perché i miei genitori sono originari della Calabria, e mio padre appunto chitarrista aveva questa chitarra che era lasciata lì da 30-40 anni.
Ah, quindi era già presente, era sempre stata lì.
In realtà era una chitarra che si era rovinata nel tempo, e quindi il manico aveva fatto la classica curva delle chitarre vecchie. Potevi solo suonarla appunto così, facendo lo slide. Allora io quell'estate lì mi sono messo, ho detto: ci devo tirare fuori qualcosa da sta chitarrina. Allora ho incominciato, ovviamente sempre senza chissà quali studi, sempre seguendo un po' il pagamento personale di certe sonorità, e da lì ho cominciato e non mi sono più fermato, e adesso diciamo che è una chitarra, è uno stile di suonare la chitarra che mi dà forse molto di più rispetto a quella classica.
Addirittura proprio fatto questo.
È perché, caspita, è slidare. È come se tu dici a un motociclista: ti piace andare diritto o derapare? Come fa a dirti diritto? Sì, perché
è diritto,
anche
a me l'autostrada.
Ma derapare
è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Beh, questa è una figura comunque che immagino i nostri colleghi del Politecnico sia arrivata abbastanza chiara
e diretta.
Sì, è anche in un mondo, diciamo, compatibile.
È un po' una filosofia, infatti, non so come, ma è tutto molto collegato con altre attività che hanno sempre questa cosa dello scivolamento.
Io ho letto infatti che tu collabori col mondo del surf, non so, sei appassionato, sì. Anche surfista oppure semplicemente
no, surfista.
Vabbè, sai, adesso ho già delle definizioni professioniste.
Comunque ci aveva anche raccontato che avevi relazione col mondo del nuoto, quindi poteva essere.
Sì,
anche
il mondo del nuoto, sì, da giovane. No, sono amico del mondo del surf. Io, diciamo, ultimamente mi sto un pochino più perfezionando sul longboard, ma
Ok, che per chi è la tavola quella lunga che ci cammini sopra, torni indietro.
Quello
no,
è
quello sul surf.
Longboard surf.
Ah,
poi c'è longboard,
longboard
skate.
Sì, ah, ok, esatto. Vedi.
Che secondo me è comunque ci sono tante
tipi di longboard.
Tanti tipi di longboard, però dico c'è qualcosa in comune fra un certo tipo di musica e un certo tipo di attività.
È vero.
Perché comunque sono attività che richiedono una sorta di equilibrio.
Mm-hmm.
E l'equilibrio, se vogliamo, è silenzio, è staccare. E quindi probabilmente io sono predisposto a slidare, nel senso a staccare tutto. Probabilmente se fossi un motociclista starei a derapare dalla mattina alla sera.
E invece adesso non so come saresti da motociclista, però come cantante, come musicista vai abbastanza bene, quindi io direi che ti sfruttiamo per questo e andiamo sul prossimo pezzo sempre dell'album Hula, che in
sempre con questa
chitarra, slidante,
sì.
Si chiama invece questo?
Sentirai.
E allora,
sentirai.
She's
bravo, l'abbiamo sentito.
Sentirai di...
Sentirai
Bazzi Lao Hula, eh? Com'è
Hula
questa?
Ti è piaciuto il nome dell'album, Elia?
Sì, a me è piaciuto. Tra l'altro, infatti, non abbiamo ancora detto da dove viene questo nome aspirato. Beh, molto.
Si può intuire? Possiamo cadere. È per la chitarra? No?
No, per un simpatico
gioco Link. Di parole.
Sempre gioco. Mm. E poi una simpatica coincidenza, perché è molto evocativo del sound. Mm. È l'acronimo di una canzone del disco che si chiama Hanno ucciso l'amore.
Ah. Guarda caso.
Io stavo per dire l'uomo ragno, però effettivamente lo sapevo. Cioè, Franzi che l'aspettava questo, però effettivamente l'amore più in tema. Cioè,
sì, diciamo che nelle preproduzioni, quando in genere prendi appunti e incominci a magari scrivere qualche file da qualche parte sul computer, vuoi abbreviare, io pensavo di chiamare l'album appunto Hanno ucciso l'amore. Poi... per grande festeggiamento e gioia del mio ufficio stampa.
Esatto, che non dovevo...
Non è questo il nome del disco, ma invece è l'acronimo ULA. Però Hanno ucciso l'amore è la canzone del disco, una delle canzoni del disco.
Che noi oggi riusciamo a sentire?
Sì,
sì, perché visto che non si sa mai, magari era quel, perché abbiamo detto questo album, che è composto da 13 pezzi, se non sbaglio,
sì,
giusto? Di cui noi ne sentiremo circa 6, adesso non ricordo, comunque insomma, più o meno, cioè, siamo lì. no, beh, non sono tutti quanti fatti, diciamo, da te da solo, no?
Cioè, questa formazione,
ma ti fai anche accompagnare?
Sì, diciamo che live diventa una vera e propria band in certi casi, con batteria, basso e spesso e volentieri anche una seconda chitarra. Mm-hmm. E anche delle percussioni, però diciamo che lo scheletro principale è con la batteria. Tra l'altro il batterista è mio fratello.
Ah, quindi c'è anche...
Esatto, in casa.
Facciamo presto. Tra l'altro volevo chiederti, se sempre in una di queste domande, no beh, se il comunque essere proiettato anche su una formazione da solo, singola.
Sì, legato... è comunque un'ambientazione che non mi dispiace per niente. Infatti la porto avanti insieme a quella più da live band.
E mi chiedevo quanto questa cosa è legata, diciamo, alla tua anima da viaggiatore, che appunto, no, sai, essendo magari spesso in giro, non è che ti porti anche soltanto idealmente dietro la band, magari, no? Cioè, in questo... Quindi quanto questo è effettivamente un discorso di necessità o di ricerca di un ambito di solitudine, non so, di riflessione, non so.
Sì, 50-50, perché molto semplicemente in certi posti, in certe location, non puoi andarci... con quattro persone, ovviamente ci vai da solo perché magari sono posti piccoli, e poi da lì necessità, virtù. A me è una situazione che piace molto, la situazione piccola da cantautore puro, chitarra e voce, anche in questi house concert che adesso incominciano ad andare molto bene, è una situazione che a me piace molto. È chiaro che quando poi fai un bel po' di date da solo, chitarra e voce, hai una voglia matta di salire sul palco con
un po'
5
di sostegno,
persone.
Certo.
Però nel disco questo è molto ben rappresentato, perché si passa da canzoni dove sono da solo, magari in certe addirittura un solo microfono. Abbiamo ricreato quella situazione molto anni 50-60, la Bob Dylan, dove con un solo microfono cerchi di prendere sia la voce che la chitarra. Mm. Quindi ricreare solo quella situazione lì, dall'altra parte skippi la traccia e sei in una super band reggae da 8 elementi. Quindi diciamo che questa dicotomia cerco di portarmela sempre un po' dietro, tra la canzone più intima e la canzone da band.
E
Io attaccherei la parte viaggiatore, che mi interessa anche capire, perché prima hai accennato che ti piace muoverti, che sei un cantautore che si muove tanto. Non so se magari farti suonare un pezzo
per riempire,
sì, beh, e iniziare con questa, perché secondo me
comunque
ne ha da parlare di
giocare. Beh, no, sicuramente, anche perché mi pare capire che il viaggio non è soltanto un elemento di vado a far la data fuori, cioè non è un viaggiare,
chiaro,
a fare, è proprio,
certo,
il viaggio un'esperienza.
Sì, a me piace tantissimo sapere che fra due settimane sarò a mi piace tantissimo, a me piace tutto dell'andare a fare un concerto fuori, anche uscire di casa, prendere il treno, prendere la macchina, è proprio tutto un processo che mi piace molto, sì.
Il viaggio è parte integrante, diciamo, del cantautore, anche perché
per fare devi, musica e viaggiare, certo.
Viaggiare, devi arricchirti.
Quindi se non ti piace viaggiare diventa un po' duretta.
Devi cercarti delle esperienze, ormai anche sono racconti, i racconti sono esperienze, più esperienze vivi, più creativo sei.
Anche, esatto, è tutto un circolo virtuoso, sì.
Beh, allora io in questo senso direi che possiamo accingerci ad ascoltare il prossimo pezzo, sempre tratto da Hula, e poi approfondiremo insomma più questo aspetto del viaggio, anche perché ce ne sono stati di consistenti e durevoli, mi pare di aver capito nella tua esperienza, diciamo, di viaggiatore, quindi anche capire quali sono stati più significativi, quelli da cui hai tratto più, diciamo, condizionamento, influenza, insomma. Comunque adesso andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo,
che si intitola
Hanno ucciso l'amore.
Hanno ucciso l'amore.
Hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore. Non c'è pace senza guerra, ci hanno detto così. Non c'è storia senza sangue, ci hanno fatto così. E non c'è spirito ribelle, niente anima free. Non c'è pane per la fame, ci hanno lasciato qui. Hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore. Ora sentono l'odore della loro città. Non ci cresce neanche un fiore, ora restate là e smantellate l'illusione che chi vince ha ragione, che chi perde nell'errore e vince solo l'orrore di essere nato dal lato sbagliato. Hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno ucciso l'amore, hanno visto la fine, calpestare il cuore, ma l'amore no, ma l'amore no, ma l'amore non muore mai.
Ed era questo il
famoso pezzo che dava nome.
Il pezzo che ha cronomizzato in un certo senso il nome al pezzo. Beh, non ti farò la domanda scontata del chi è che ha ucciso l'amore, perché sennò
No, ma io l'ho capito invece come anche una, molto generico, no? L'ho capito questo amore come non un amore, non parliamo qua di coppie, secondo me. Io l'ho interpretato come l'amore in generale.
Sì, sì,
nel senso l'amore tra le gente, tra le gente che nasce in diverse condizioni.
Certo.
Insomma, non so se ho fatto una interpretazione veloce.
Vibrazioni positive.
Però...
Vibrazioni positive, cioè come sì. Lì c'era la tematica dell'esistenza della cosa solo nel momento in cui c'è il suo opposto, no? E qui tu mi sai che questa roba ti sta un po' stretta, l'ho capito male o...
In che senso?
Cioè sai quando dici ci hanno detto che esiste la pace se c'è la guerra o, cioè creando, no, come io boh, perché sai che chiaramente la musica poi ognuno la rielabora in un certo,
certo,
modo,
certo.
A me sta cosa per esempio mi è sempre stata stretta, una cavolata, mi sembra.
Ah,
sempre.
Sì, in quel senso lì sì,
una giustificazione, sai, per l'opposto, diciamo.
Sì, poi per esempio in quella strofa lì tendo a essere magari un po' ironico, perché quando dico non c'è spirito ribelle, non c'è storia senza sangue, non c'è pace senza guerra, sono tutte grandissime stronzate per quello che mi riguarda. Quindi dico sì, alla fine ci hanno fatto credere che ci hanno fatto così, ci hanno, ma non è vero. Nel senso,
sono etichette.
Qualcuno ci ha fatto
sono...
credere che però... siamo costretti a per, ma in realtà.
Però mi pare. Però adesso io colgo nella parte finale, ho colto anche un qualcosa di, poi magari ho sbagliato del tutto, di roba un po' più positiva della serie. Comunque, alla fine l'amore non muore.
No.
Ci provano, ci hanno provato a raccontarcela, a dircela così. Però alla fine
hanno ucciso l'amore, ma l'amore non muore mai.
E vabbè, questo...
e finiamo in bellezza.
Beh,
e guarda che non ci sono tante cose, prima parlavamo che magari non c'è canzone se non c'hai esperienze e cose da raccontare. E torniamo un po' alla parte magari più viaggiatora o di esperienza che ti piace girare, nel senso sappiamo che eri stato un po' via... Che viaggiato,
beh,
insomma...
tipo in Inghilterra, perché hai capito che è stato quasi un anno o più, insomma, quindi...
6 anni in Inghilterra,
ah, scu-
tra
okay,
i 5-6 anni.
Tra i 5-6 anni, quindi mi sono perso quasi un ordine di grandezza. No, vabbè.
È stato un po'.
Ma lì è stato un discorso, cioè, lavorativo, di esperienza, di...
Sì, un po' di tutto, poi in 5-6 anni è diventato un po' di tutto, cioè all'inizio era per questioni musicali, un progetto precedente che avevo, una band. E poi dopo è diventato, il progetto si è sciolto, la band si è sciolta, e quindi poi è diventata più un'esperienza personale di vita, che poi è diventata l'inizio di questo percorso da solo come cantautore, che però nel senso da solo non lo sono, perché poi alla fine è tutta una squadra, una bellissima squadra che con cui si scambia di tutto, quindi lì è partita da solo la questione dello scrivere secondo il mio filtro personale. E quindi l'Inghilterra sì, è stata un'esperienza di vita, mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto anche venire la nostalgia di casa, pensate,
della serie.
Io sono scappato, nel
chiaramente
senso, wow, andiamo a Londra, rock and roll,
più lontano meglio è,
tante culture, contaminazione,
esatto, che è anche c'è. Vero, c'è a Londra, c'è a Londra c'è anche tanto altro, c'è anche a Londra, sperimenti veramente quello che è la solitudine, perché è una città talmente grande che sei solo.
Non poi... bisogna andare lontano. Io sono stato un anno a Como, pensavo di spararmi dopo le Canarie.
Vabbè,
guarda, io sono, okay. sono delle Canarie, sono andato
però...
a Como, guarda.
Quello è un altro tipo di solitudine.
C'è un'altra lista di città che ti posso garantire che aiutano a...
E quindi insomma l'esperienza londinese. Ma poi tu in Inghilterra sei sempre stato poi a Londra o...
Ho girato un po', sono stato anche un po' fuori a Watford. Che è subito fuori Londra, non è così tanto fuori, però lì è già Inghilterra, perché lì è già campagna, mentre invece Londra centro
è un'altra cosa,
è un'altra cosa,
un altro paese.
E quindi ci dicevi il percorso, nel senso è nato lì il percorso di ricerca, insomma di scrivere le cose come le stai scrivendo adesso, ma c'è un momento in cui, cioè, perché è partita questa cosa, cioè, c'è stata una rottura, una conoscenza, non so, immagino.
Ma guarda, In realtà lo scrivere canzoni è venuto forse subito dopo il cantare, nel senso suonare la chitarra, cantare, subito dopo
scrivere
le mie cose. Quello è stato proprio molto molto naturale già da quando ero piccolo. Poi è chiaro che due o tre anni fa mi sono deciso a cominciare a farlo come lo sto facendo ora, quindi pensando di poter dire qualcosa, perché ovviamente devi aspettare magari qualche annetto prima di poter dire qualcosa che può interessare agli altri. È chiaro che quello che scrivevi a 12 anni piace a te, ma poi lo fai meglio che non lo senta nessun altro. E quindi a me è successo 2-3 anni fa che ho detto finalmente ok, questo mi pare il momento giusto per cominciare a prendere questo percorso qua che ho sempre voluto prendere da quando ho cominciato.
E quindi poi il rientro, cioè come l'hai rivissuto? Cioè, l'elemento di epifania, vorremmo dire, cioè ti sei caricato lì quando c'è stato un momento in cui ti sente la barra piena, oppure...
Ah sì, esatto. C'è stato proprio un periodo che possiamo definire fra due, più o meno è durato 2 o 3 mesi, in cui avevo ormai dentro di me la scelta era stata fatta, ok, l'esperienza conclusa, voglio tornare nella mia città, nella mia nazione, anche perché ho incominciato a scrivere in italiano lì a Londra, e quindi avevo proprio questa foga di volermi appunto mettere in discussione in Italia.
Quello è anche bello, onestamente, sentire il genere in italiano, che comunque non è una roba... Sai, quando si esce un po', parlavamo qualche puntata fa anche del genere un po' della canzone italiana, sentire parlare italiano è proprio strano, difficile, anche delle tante band che sono venute quest'anno da noi, comunque molti scrivono in inglese, cantano in inglese.
Sì, che è una cosa, se vuoi, molto, è un tema molto complicato, specialmente ora come ora che tanti sanno l'inglese. E quindi uno dice, vabbè, ma ormai l'inglese lo sanno tutti, e quindi anche se canti in inglese
va bene uguale,
gli arriva. Io personalmente, ora come ora, magari non adesso ma in futuro può succedere, ma ora come ora sento che in italiano esprimo quello che
poi sì, alla fine
è la lingua in cui pensi, e quindi è quella che riflette, quindi è quella che va,
sì, che va a influenzare anche come approcci la musica.
Chiaro. Perché anche il parlato è un ritmo, che comunque fare il ritmo con le tue parole,
certo,
ormai,
perché la stessa canzone in inglese è una cosa, in italiano influenza la stessa musica, e quindi a me attrae e interessa molto anche quello di creare qualcosa di nuovo. Perché se tu prendi il blues, per quanto puoi strapazzarlo e ci canti sopra in inglese, è difficile che vai a creare qualcosa di nuovo. Mentre invece in italiano non lo vai proprio a snaturare, ma lo vai a limare sull'italiano, e quindi stai comunque creando una terza stanza, cioè stai creando una piccola tua dimensione che suona solo a te, mentre invece in inglese somigli subito a tanti altri.
Sì, se poi oltre che la gente pensa di capire o pensa di avere un certo ascolto quando si parla nell'inglese, ma in realtà diciamo, se uno già tanta musica la sente e non l'ascolta, se è in inglese capirai, alla gente le sfugge, cioè passa
sì,
sopra tutti
anche
i concetti,
il significato, tutto, certo.
Sì, ma
perché poi l'inglese è tanto bello da cantare, però
sì.
Però dipende sempre, per esempio magari un madrelingua o arriva a dei livelli veramente altissimi, però
sì,
io penso scuola. Comunque che se devi scrivere in una lingua deve essere veramente tua. Poi dipende che cosa vuoi scrivere, perché se
fai l'esercizio che fai te è chiaro che diventa un attimo complesso, no? Affidarsi a un'altra lingua, cioè parlarsi in una lingua con cui in realtà non ti parli.
Esatto,
cioè...
bravo. Infatti cioè... se io facessi una canzone dance, che, di cui magari faccio un esempio che può essere stupido,
sì,
perché
sì,
poi
sì,
magari
sì,
anche la canzone dance magari ha un significato
come
più profondo,
certo,
di quello che... Però dico, faccio una canzone che non è cantautorato, cantautorato è, e la voglio fare in un'altra lingua, magari è
ci
una
sta
canzone
anche,
che ci sta in piedi, eccetera. Se devo parlare ovviamente di cose molto personali, devo ricorrere a una lingua che mi evoca qualcosa di molto profondo.
E allora, in termini di profondità, io direi che possiamo andare sull'ultimo pezzo che oggi ascolteremo dell'album Hula, quindi non mi stancherò mai di ripetere il nome. E così ci doni l'ultimo tuo contributo di oggi e poi ti saluteremo, insomma.
Questo si chiama Le luci della mia ombra. Creduto di non essere di più nelle mie perplessità. Ho creduto sogni indistruttibili, sgretolati per un sì. Bisogno di vincere ora, la paura di perdere. Mia ombra.
così finisce il nostro speciale di Track 01. Se vuoi lasciare un tuo contatto, dire la tua pagina web o magari dove ti possono trovare per date, insomma.
Sì, il canale più attivo è Facebook, la pagina Facebook si trova semplicemente con il nome Bazzilao, appunto BUZZY spazio Lau.
Comunque è tutto in descrizione.
Grazie per essere venuti.
Grazie a voi.
Veramente è stato un piacere per noi. A questo punto salutiamo tutti quelli che ci hanno dedicato un'ora del loro tempo per ascoltarci e speriamo di rivederli sotto un tuo palco a questo punto.
Speriamo, sì.
Ciao.
Buona serata a tutti e buon fine settimana.
Buon fine settimana.